Adesso ne taglieremo ancora qualcuno. Va bene.
Allora, argomento di oggi, cerchiamo di finire questa cosa della descrizione del stato informatico che abbiamo iniziato la scorsa volta. La volta scorsa abbiamo visto, se vi ricordate, i caratteri che distinguono quello che abbiamo definito la parte attiva e parte inattiva del genoma, utilizzando le parole inventate dai citologi, cioè eterocromatina e eucromatina. Avevamo visto come ci sono sostanzialmente quattro caratteri che distinguono queste regioni, che sono: uno, le cosiddette modificazioni post-traduzionali degli istoni, quindi quel lungo elenco di acetilazioni, metilazioni, eccetera, eccetera, che sono appunto, costituiscono in una certa maniera un histone code, cioè un codice istonico che definiscono le zone appunto eucromatiche e eterocromatiche. Secondo, le varianti istoniche, cioè abbiamo visto molto velocemente, ma insomma si è visto che in qualche caso vengono utilizzate delle isoforme istoniche in posizioni particolari della cromatina. Terzo punto, le proteine che riconoscono queste modificazioni istoniche e ci si legano, ricordate per esempio la storia dei cromodomini, bromodomini, e ovviamente di tutti gli enzimi che sono adibiti a introdurre o a togliere queste modificazioni. E come ultimo punto avevamo visto l'unica modificazione che si conosce che riguarda il DNA, cioè l'unica modificazione epigenetica che riguarda il DNA direttamente, non gli istoni, che è la metilazione della posizione 5 della citosina nelle minisequenze CpG, CpG island. Quindi queste erano le nostre cose e oggi cerchiamo di vedere un altro punto, cioè cerchiamo di capire come queste modificazioni epigenetiche, quindi come questo discorso dell'eucromatina e eterocromatina viene organizzato durante lo sviluppo, che questa è la cosa, se vogliamo, più interessante, perché solo osservare, così da un punto di vista generale, il fatto che ci siano delle zone eterocromatiche, eucromatiche, vabbè, insomma, fa piacere, però il punto di vista interessante è quello dinamico, cioè capire come questa cosa viene realizzata. È chiaro che quando voi seguite lo sviluppo di qualunque organismo, cosa succede? Succede che queste regioni del genoma che diciamo si stabilizzano progressivamente in regioni eucromatiche o eterocromatiche a seconda del tipo cellulare che un certo sviluppo dà. Ovviamente ci sono anche delle regioni che sono cosiddette costitutive, quelle del citologo che dice questa eterocromatina costitutiva. Per esempio, i centromeri sono in tutte le cellule sono eterocromatici, i telomeri in tutte le cellule sono eterocromatici, ma questo è legato al fatto che quelle zone lì non hanno una funzione codificante, hanno una funzione di un altro tipo e quindi strutturalmente sono organizzate in quella maniera. Però tutta la parte del genoma che invece è coinvolta in qualche maniera nel codifico o anche semplicemente scrivere in qualche maniera, ovviamente viene selezionata in maniera specifica durante lo sviluppo. Quindi se noi seguiamo in ogni cellula, come dice la diapositiva, c'è una fase di establishment, dice la diapositiva, che vuol dire di definizione, cioè in ogni cellula progressivamente vengono scelte le zone che vengono eterocromatizzate. Questo è una cosa banale enunciata così, però sotto c'è un principio, cioè il principio che in realtà il differenziamento, più che selezionare i geni da esprimere, seleziona i geni da non esprimere. Questo è un concetto. Ovviamente questo tipo di espressione differenziale lo si vede in molti casi quando si studia la definizione genica, ma la questione fondamentale che cerchiamo di seguire un po' oggi è questa, cioè quando una cellula passa da stadio in stadio, no, nel suo sviluppo, ovviamente contemporaneamente si divide, questa è una regola abbastanza fissa, no? È chiaro, quando voi immaginatevi lo sviluppo proprio
anche quello più precoce, quando cominciano a definirsi foglietti ectodermico, foglietto mesodermico, eccetera, eccetera. Già questi foglietti, se volete, hanno una predefinizione. Quando si dividono, non è che una cellula ectodermica dà origine di nuovo a una cellula totipotente che dopo viene riprogrammata ad essere una cellula ectodermica. Da una cellula ectodermica deriva due cellule ectodermiche. Da una mesodermica ne derivano due mesodermiche. Questo è uno stadio estremamente preliminare, però questa cosa già funziona. Ovviamente poi ci sono tutta una serie di fenomeni di transdifferenziazione durante lo sviluppo, però è così. E si arriva anche allo sviluppo invece tardivo, quando ormai l'organismo è già belle formato, in cui ci sono un sacco di tessuti in cui la proliferazione di fatto continua. Abbiamo citato tante volte l'epidermide. Quando una cellula dello strato basale dell'epidermide si divide, dà origine a due cellule che sono già epidermali, non sono elementi indifferenziati, d'accordo, che poi ripercorrono tutta la via di ridefinizione. E questo di nuovo è un concetto importante. Cioè le cellule a qualsiasi livello di sviluppo contengono un qualche cosa che, diciamo, trasmettono alle cellule figlie, che è il loro stato differenziativo. E che in termine molecolare noi ovviamente non possiamo imputarlo a un cambiamento di sequenza del gene. Questo lo sappiamo benissimo, che qualsiasi cellula prendiamo nel nostro organismo ha lo stesso patrimonio genetico, però vuol dire che abbiamo trasmesso dei determinanti epigenetici, d'accordo? Quindi c'è stata una qualche trasmissione. Allora, in questa diapositiva si vede semplicemente una cosa presa da una review di qualche tempo fa, in cui faceva vedere chiaramente il concetto che i nuclei delle cellule differenziate, cioè non differenziate, sono diversi da quelle delle cellule differenziate. Qui sono SS, cioè cellule staminali embrionali, che vengono comparate con dei neural precursors, quindi di nuovo un cellula che sta per andare a diventare un neurone ma non lo è ancora. Qui hanno fatto semplicemente delle colorazioni con diversi tipi di anticorpi contro, per esempio, un HP1 alfa, che è la famosa heterochromatin protein 1, e si vede benissimo come siano organizzati in maniera molto differente. L'HP1 alfa nella SS, vedete, è contenuta nei nuclei in grossi, come dire, serbatoi, mentre quando poi la cellula differenzia va a finire in spot molto più piccoli, molto più, non so, la lamina B, che è quella che vi ricordate sta nella fase sottonucleare, la cellula nella SS, vedete che è ancora molto diffusa, non ha ancora assolutamente raggiunto la sua localizzazione terminale, che invece, come vedete, nella cellula predifferenziata è già molto sottocorticale, è poi quella che definisce l'aggancio delle regioni eterocromatiche, cioè, insomma, solo per dirvi che si vede anche a occhio che sono organizzati in maniera differenziale. E questa qui è un'altra figura presa dalla stessa rete, in cui la traduzione di tutte le evidenze che abbiamo al 2007, diciamo, della cosa era questa, cioè il fatto che nelle cellule non differenziate sostanzialmente gran parte della cromatina è aperta, scusate, ho messo parecchie virgolette nell'aperto, aperto vuol dire semplicemente in uno stato non eterocromatico, d'accordo? Quindi sostanzialmente quello che noi definiamo uno stato trascrittibile, d'accordo? Se noi andiamo, non vuol dire trascritto, vuol dire trascrittibile, vuol dire che può essere trascritta, e quindi, diciamo, i geni sono abbastanza totipotenti, cioè possono essere espressi. E difatti, se noi andiamo ad analizzare i chromatin marks, cioè le famose modificazioni storiche che abbiamo definito la scorsa volta, li troviamo quasi tutti, vedete qui ci sono dei pallini verdi, che vuol dire, sono quasi tutti verdi, vuol dire consenzienti, cioè regioni attive o attivabili, d'accordo? Quindi in gran parte c'è una cromatina non organizzata, non condensata, là dove ci, se noi andiamo a vedere i chromatin marks, sono di tipo attivo. Ripeto, sono di tipo attivo, non vuol dire che il gene in quel momento sia trascritto, vuol dire che potrebbe essere trascritto, non è eterocromatico, d'accordo? Quando invece noi andiamo a prendere una qualsiasi cellula differenziata, ripeto, in qualsiasi stadio differenziativo, è solo un problema progressivo, d'accordo? Noi arriviamo a uno stato in cui gran parte della cromatina in realtà è organizzata in maniera eterocromatica, queste regioni così dense che vedete
chiaramente definiscono quella, ed è piena di pallini rossi. Questi pallini rossi sono le modificazioni istoniche di tipo repressivo, cioè eterocromatico, che abbiamo visto la scorsa volta. Va bene, quindi questa è la differenza molto grossa, e chiaramente c'è un passaggio progressivo da questo stato a quello lì. Ok, questa è la review da cui ho preso le figure, come sempre. E quindi, allora, noi definiamo questa epigenetic inheritance, no? Questa è un'altra review che vi metto a disposizione, che è corta e abbastanza ben fatta. Vedete, dato che oggi, dice l'autore, dato che oggi ci sono un sacco di definizioni di epigenetica, perché la usano anche un po' a sproposito molti autori per dire semplicemente la modificazione del listone, allora dice, torniamo alla definizione originaria che aveva fatto Holliday. Holliday lo conoscete, no? Tanti anni fa era quello che aveva trovato il crossing over, aveva fatto la famosa figura dello scambio dei filamenti di DNA. Vedete, il termine, no, è quello che aveva definito questo signore, cioè i tratti che sono ereditabili mitoticamente, cioè durante una divisione mitotica nella cellula, senza cambiamento nella sequenza del DNA. Ok? Quindi questa è la definizione giusta di tratti epigenetici. Ok? Allora, come appunto avete capito, vengono realizzati a livello molecolare questi due fenomeni, cioè uno è quello dello stabilizzarsi di profili di marcatori epigenetici qua e là, una cosa. La seconda come viene trasmesso alle cellule figlie. Quindi una è la fase di definizione, zona eterocromatica e zona eucromatica, l'altra è la fase di trasmissione, quindi mantenimento dei profili. Sono due fasi distinte. Allora, una cosa capita bene, capita da tanto tempo e molto bene, è la storia della metilazione sulla CpG. Questa storiella della CpG è raccontata già nei libri di testo, direi, dagli anni 90, quindi è una cosa abbastanza vecchietta e tiene abbastanza in piedi la metilazione. Ok, la metilazione cosa fa? Parte chiaramente durante la fase di, questa qui è una figura che diciamo fa vedere il ciclo di metilazione dentro per esempio un mammifero, d'accordo? Allora, la vita di un mammifero ovviamente parte dal momento in cui c'è la fecondazione, d'accordo? Formazione dello zigote, poi l'impianto e poi via via lo sviluppo che seguite questa freccia qui che va su, d'accordo? Allora, cosa succede? Succede che nella fase di zigotica c'è praticamente, anche nella fase poi di gametogenesi, però incominciamo a vedere questo, c'è una fase in cui le metilazioni esistenti nel DNA, che derivano ovviamente dai parenti, vengono cancellate completamente, d'accordo? Quindi in quella fase lì si azzera tutta la tavola, è normale, bisogna rifare un organismo, bisogna partire da una situazione zero e quindi andare avanti. Quindi lì è una fase di massiva demetilazione zigotica, d'accordo, che dura praticamente fino all'impianto. Arrivati all'impianto, cosa succede? Succede che lì abbiamo le prime fasi di differenziamento, quindi chiaramente formazione di morula, no? Blastula, gastrula, eccetera, eccetera. Il nuovo organismo incomincia a svilupparsi e incomincia a definire. Quindi c'è una grossa attività che si chiama de novo methylation. Quindi qui, a questo punto, grandi porzioni del DNA vengono ovviamente metilate, d'accordo? E qui incomincia anche la fase di maintenance. Quindi chiaramente i profili che man mano si stabilizzano vengono ovviamente anche mantenuti nelle diverse cellule, e questi qui chiaramente danno poi origine, qui la freccia è piccolina ma ovviamente indica un lavoro molto grosso, d'accordo, le somatic cells, in cui chiaramente in ogni tipo cellulare avremo metilazione su diversi geni, eccetera, eccetera, d'accordo? Quindi questa è la freccia. Chiaramente questo riguarda tutte le cellule somatiche, tiene una porzione piccola della diapositiva, ovviamente riguarda tutto l'organismo. Ovviamente alcune delle cellule dell'organismo saranno le cellule che precorrono i gameti nuovi, d'accordo? Cioè le cellule precursori delle cellule germinali, che vanno incontro ovviamente alla gametogenesi, d'accordo? E in questa fase abbiamo una prima fase di demetilazione, nel senso che i profili di metilazione che si erano stabilizzati in questa prima fase qui vengono cancellati, ne vengono fatti degli altri, che sono quelli tipici dei gameti, ovviamente, d'accordo? E questi gameti poi daranno ovviamente origine allo spermatocita, all'oocita, e quindi si ricomincia il giro, va bene? D'accordo? Allora, avete visto, la fase di stabilizzazione, quindi definizione dei profili, è una fase di de novo methylation, la fase di mantenimento ovviamente è questa qua. Allora, la fase di mantenimento è vecchia come il cucco, nel senso che appunto vi dicevo, inizio degli anni 90, già il libro di testo vi faceva vedere questa cosa qua. Perché? Perché è molto semplice, però capiamola bene, perché questo è paradigmatico di tutto il resto, quello che succederà. Cioè, vi ricordate che ovviamente qui c'è un pezzettino di molecola di DNA estremamente minimo, ma fa lo stesso, in cui c'è una CG non metilata, una CG metilata. Quando questo viene replicato, ovviamente di fronte alla CG metilata, ovviamente l'apparato replicativo mette una CG non metilata, perché utilizzo ovviamente nucleotidi normali, d'accordo? E quando noi abbiamo questa fase qui, a questo punto entra in funzione questo enzima che si chiama DNMT1, cioè DNA metiltrasferasi 1, che è un enzima semplicemente sensibile alla emimetilazione, quindi là dove c'è uno stato di emimetilazione lui riproduce la metilazione anche dall'altra parte, là dove non c'è metilazione, come in questo caso qui, proprio manco lo guarda e lascia la situazione tal quale. Quindi il fatto della maintenance del profilo di metilazione è spiegata con un singolo enzima molto semplice, che contemporaneamente riconosce lo stato parentale e lo riproduce nel filamento di nuova sintesi. Ok, il problema ovviamente è come capire perché un gene metilato è anche poi silenziato, e questo è dovuto al fatto che c'è un link diretto fisico tra la metilazione della CpG e l'eterocromatina. Questo anche dovreste già più o meno saperlo, nel senso che c'è un legame proprio fisico caratterizzato da molto tempo tra innanzitutto tra la presenza del metile sul DNA e una batteria di proteine che si chiamano collettivamente MBD, cioè Methyl DNA Binding Domain Containing Proteins. Sono, vedete, ce ne sono una certa serie nei vertebrati che sono indicate qua, tutte contengono questo MBD, che è questo dominio che vedete qua, e legano, ovviamente riconoscono la presenza del metile sulla citosina. E secondo, ci sono dei complessi, una serie di complesse interazioni tra la proteina, vedete, che riconosce il metile, che è questa qui blu, e i famosi enzimi che modificano la cromatina, d'accordo? Quindi il risultato finale è che quando c'è una serie di metilcitosine sul DNA, queste qui, questa regione viene eterocromatizzata. Quindi ci saranno, quali sono questi enzimi? Saranno ovviamente le famose metiltrasferasi sulle posizioni eterocromatiche, ci saranno ovviamente le cosiddette EDAC, cioè HDAC, cioè istone deacetilasi, cioè quelle che tolgono gli acetili, quindi compattano la cromatina. Quindi c'è un legame diretto fisico tra la presenza di tra un'ipermetilazione della cromatina, del DNA, e poi le modificazioni nucleosomali di tipo eterocromatico. Ok, la metilazione riguarda solo CpG, ma per una lunghissimo periodo di tempo è sempre detto sì, cioè l'unica metilazione vista almeno nelle piante superiori e nei vertebrati, si è sempre vista solo questa metilazione in 5 della citosina, nella coppietta CpG, dico 20 anni. L'altro anno, vedete, questo è il lavoro del novembre 2009, è uscito uno studio che vi ho già fatto intravedere fatto con il deep sequencing, se ne è parlato la scorsa volta, cioè questi hanno fatto conversione con bisolfito, ricordate il bisolfito modifica acitosina e intimina, e poi il risequenziamento totale di questa cosa, d'accordo? Facendo questo lavoro, che come vi ricordate è terrificante, loro hanno dovuto fare il corrispondente di 90 sequenze totali di genoma per riuscire a definire questa roba qui, loro sono venuti fuori con una metilazione diversa, cioè in alcuni casi, come vedete, la vedete qua sotto, hanno scoperto delle metilazioni in un contesto non CG, cioè metilazioni, vedete la citosina per esempio in questo contesto qui, vedete qui, qui c'è scritto CAT, qui c'è scritto CAG, quindi metilazioni in contesti diversi, mentre tutto il resto ovviamente del genoma invece aveva una metilazione CG come abbiamo sempre visto. La cosa curiosa è che questa metilazione non CPG è limitata alle cellule non differenziate, cioè loro in questo lavoro hanno sequenziato dopo bisolfito delle stem cells, vedete qua sotto, e dei fibroblasti. Allora, nei fibroblasti, che chiaramente è un tipo differenziato di cellula, hanno trovato soltanto ed esclusivamente la famosa modificazione CPG. Mentre invece nelle stem cells hanno trovato una percentuale non altissima, ma comunque rilevante, quasi del 20%, di metilazione invece in questo contesto, vedete, sia T o sia G, che è un'altra cosa. Notate che questo qui non è un contesto palindromico. C'è la differenza grossa che dovete notare, è che CG è palindromico, quindi si legge da una parte come si legge dall'altra e quindi automaticamente include il famoso meccanismo di riproduzione con la DNMT1. Questo contesto qui invece non è palindromico, anche se ovviamente è letto, cioè un CAG diventa CTG dall'altra parte o CAT dall'altra parte, quindi è possibile che esistano enzimi anche qui che riproducono. Non le hanno ancora scoperte. Questo è un lavoro fatto solo di sequenziamento, ha trovato questa cosa molto importante, però no, non c'è nessuna spiegazione meccanicistica del fenomeno. Ve lo volevo dire perché esiste. Da adesso in avanti non si può dire che la CPG è l'unica metà. Va bene. Allora, il problema, uno potrebbe dire, vabbè, il problema della eredità epigenetica è risolto con la metilazione del CPG, l'abbiamo visto, è facile, no? Cioè, man mano che si va avanti nello sviluppo, i geni che non devono essere espressi vengono ipermetilati nella regione promotore, poi questa qui viene riprodotta con la GNMT1, e non siamo a posto per niente, per due motivi. Primo, per il fatto che questa cosa qui è vera nelle piante, nei mammiferi, ma non in tutti gli altri organismi. Ma non è che gli altri organismi si dimenticano, le cellule degli altri organismi si dimenticano chi sono e rifanno un meccanismo di sviluppo tutte le volte che le cellule si dividono. Cioè la memoria epigenetica è una cosa che si è vista addirittura in organismi unicellulari come il lievito. Il lievito riproduce dei profili dei profili di cromatina tranquillamente tra padre e figlio, cioè originali cellule derivate, figlie, senza fare metilazione, non sa manco cos'è la metilazione al CPG di lievito. Altri organismi sanno magari, cioè sanno fare la metilazione al CPG, ma non la usano per questo motivo, cioè la usano per altri scopi. E quindi evidentemente questo non è il solo motivo. Secondo, il problema è che la ipermetilazione CPG di cui abbiamo discusso fino adesso è una cosa tipica dei promotori, ma mica tutto il genoma è mica tutto composto di promotori. Ci sono un sacco di regioni eterocromatiche che magari non contengono manco geni e sono eterocromatiche e vengono comunque riprodotte come regioni eterocromatiche. Insomma, conclusione, la conclusione è che ci deve essere degli altri meccanismi su questa eredità epigenetica, d'accordo? E questi altri meccanismi sono sicuramente legati, per esempio, alle modificazioni istoniche che abbiamo studiato prima, cioè le varie acetilazioni e metilazioni istoniche che abbiamo visto, Il problema è che però, mentre la DNMT1 spiega così facilmente il problema della riproduzione dei profili, noi abbiamo bisogno a questo punto di un meccanismo analogo o simile che ci spieghi perché quando noi abbiamo una sezione in cui i nucleosomi sono modificati in un certo modo, quando poi c'è la divisione cellulare, quindi la replicazione del DNA, questi qui si riproducono nello stesso posto e nello stesso modo. Capito il problema? Chiaramente quando il... questa è la review che vi racconto.
Sì. Ma questi altri meccanismi riguardano anche mammiferi e piante?
Sì. È un meccanismo generale, adesso lo vedete. Dicevo, questa è la review che vi spiega questa roba, e questo è il problema che vi dicevo, cioè chiaramente in figura 1 questa review vi fa vedere qual è lo stato complessivo in cui mette questi pirilli che vedete qua, sarebbero le metilazioni del DNA, e invece qui chiaramente sono le code istoniche con le loro varie modificazioni, eccetera. Il problema è che quando un DNA si divide, quindi qui siamo nella fase S per intenderci, qui c'è una forcella replicativa che non, il macchinario non si vede ma si intuisce, è ovvio che il DNA viene replicato, ma viene replicato anche, vengono replicati anche i nucleosomi, d'accordo? È una cosa a cui non pensiamo mai, ma è ovvio che bisogna replicare anche i nucleosomi. Quindi qui c'è una fase di grossa sintesi di istoni, abbondantissima sintesi di istoni, e di riassemblaggio dei nucleosomi. Ma cosa succede ai nucleosomi vecchi? Cioè i nucleosomi vecchi, vecchi, quelli parentali, vengono buttati via? No. Ovviamente i nucleosomi parentali hanno le loro modificazioni, quindi eccoci al problema. I nucleosomi parentali che fanno? Vengono distribuiti in maniera randomizzata a destra e a sinistra nelle due molecole nuove di DNA? Oppure vengono smontati completamente, riassemblati, eccetera, eccetera? Allora, ci sono diversi modelli, nessuno l'ha ancora risolto bene questo problema. Perché? Prima di tutto si sa che i nucleosomi vengono in parte smontati, cioè quando passa la forcella replicativa il nucleosoma viene destabilizzato e poi smontato. Smontato vuol dire che viene, hanno trovato il famoso tetramero H3H4 e i famosi dimeri H2A H2B. Questi isolati, cioè facendo delle tecniche di isolamento di questi istoni, li hanno trovati in questa forma durante l'avanzamento della forcella replicativa. Però poi altri esperimenti fatti, per esempio mettendo del DNA possibile competitore insieme alla forcella replicativa, cioè voi fate avvenire la replicazione della cromatina in vitro, provate la cosa, e aggiungete a fianco del DNA nudo, che non c'entra niente. Allora, se il nucleosoma viene smontato completamente, cioè proprio tolto dal DNA, questo qui dopo un po' dovrebbe essere localizzato anche sul DNA nudo adiacente, cioè dovrebbe saltare sull'altra molecola, perché per cui il DNA è uguale all'altro. Questi esperimenti vanno fatti in presenza di uno sciapero, perché chiaramente senza sciaperone le proteine non si muovono. Quello pezzettino blu che vedete lì è quello, cioè uno sciapero molecolare che acchiappa i pezzi di istone e li mette sul DNA. E questo esperimento che dicevo di salto sul DNA competitore non funziona, cioè gli istoni non saltano sul nuovo DNA, che fa intuire una cosa, fa intuire che probabilmente il nucleosoma viene smontato in parte, cioè viene smontato nei suoi componenti, intesi come tetramero, cose, però restano associati al DNA di origine. Una cosa. Poi ci sono dei vari modelli che sono stati, quelli cosiddetti modello diciamo randomizzato, in cui parte dei nucleosomi di origine resta su una molecola, parte sull'altra, oppure il modello diciamo semiconservativo, in cui restano proprio esattamente la stessa posizione. Insomma, ci sono vari modelli, ma il messaggio che vi voglio dare non è la meccanica di questa replicazione, è un po' complicata, quanto il fatto che quando la replicazione è stata realizzata noi abbiamo che le modificazioni istoniche che c'erano nella molecola parentale sono distribuite tra le due molecole figlie. D'accordo? Quindi alcuni nucleosomi della molecola figlia hanno le stesse modificazioni che c'erano prima. D'accordo? È ovvio che dopo un certo periodo di tempo, invece, quello che vediamo noi è che tutti i nucleosomi hanno le stesse modificazioni in quella zona lì. Quindi se questa era una zona eterocromatica, queste saranno zone, una volta replicate, saranno zone eterocromatiche. Se sono eterocromatiche, queste sono eterocromatiche. D'accordo? Quindi vuol dire che in qualche maniera poi questo profilo che c'era qui viene riprodotto. Però il problema è questa cosa qui, come viene riprodotta? Cioè, da un punto di vista generale, lo capite bene, se io divido questa molecola e ho un certo numero di modificazioni, ne faccio due, queste saranno diluite di due volte, le modificazioni di queste. Poi divido un'altra volta, saranno diluite di quattro volte. Quindi, in teoria, se non c'è nessun meccanismo che propaga, cioè che replica queste modificazioni, io nel giro di due o tre generazioni ho perso la Allora, qual è il meccanismo? Perché in presenza di certi segnalini questo viene replicato dopo la replicazione? Questo ci viene spiegato da una proprietà, di nuovo, che arriva da una vecchia scoperta della genetica, che è la cosiddetta positional effect variegation, cioè la variegazione per effetto posizionale, che è una cosa che hanno scoperto i genetisti tanti anni fa e che poi è stata spiegata addirittura negli anni 70, credo. E poi dopo è stata spiegata molecolarmente una quindicina di anni fa, cioè questa proprietà della eterocromatina è la proprietà di diffondere. E adesso vediamo cosa vuol dire. Allora, gli esperimenti da cui deriva questo PEV sono, il più vecchio di tutti è quello di Drosophila, famosi i genetisti che facevano l'irradiazione delle moscerine per trovare i mutanti strani. E a un certo punto qualcuno di questi qui era saltato fuori con delle dei moscerini che avevano un occhio un po' strano. Voi sapete che il moscerino c'ha l'occhio rosso, gli occhi degli insetti forse ve lo ricordate da qualche corso, sono composti, occhi composti da ommatidi, migliaia di ommatidi, e di solito la Drosophila ha un occhio interamente rosso, tutto un pigmento. E questo mutante, come ho detto, era un po' strano, cioè era un mutante che aveva l'occhio a chiazze. Allora, questo occhio a chiazze pone un problema, perché occhio a chiazze vuol dire che è come se ci fosse una mutazione nel gene, ovviamente, che codifica l'enzima che fa il pigmento, ma che questa mutazione ha una penetranza differenziale, cioè qualche ommatide c'è, qualche ommatide non c'è. L'occhio a chiazze vuol dire questo, cioè vuol dire un fenotipo variabile. Allora, perché se c'è una mutazione dovrebbe essere in tutte le cellule, no? Cioè, se c'è una mutazione germinale di origine, tu te la trovi in tutte le cellule. Se lo trovi variegato, ecco il termine variegazione, vuol dire che c'è un fenomeno di metastabilità, cioè che questa cosa qui funziona in alcune cellule e in altre no. Allora, quando poi alla fine quando sono venuti fuori, questa è una cosa molto vecchia, quando poi sono venuti fuori i metodi molecolari di indagine, hanno capito che il trucco era molto semplice, cioè il gene che codifica questa enzima che fa il pigmento, che si chiama gene White, perché il mutante strutturale di White ovviamente ha l'occhio completamente bianco, in questo particolare mutante cosa ha fatto? Non ha mutato strutturalmente, ma è saltato di posizione, cioè invece di essere in questa posizione qui del braccio il cromosoma è andato a posizionarsi in una fase pericentromerica. D'accordo? Cioè è andato a finire qua. Ora, cosa c'è al centromero? C'è la famosa eterocromatina costitutiva, una zona costitutivamente eterocromatica. Allora, la stessa cosa è stata poi vista in altri casi, ci sono parecchi altri casi in letteratura, i più famosi sono questi, di un transgene fatto nel topo, in cui vedete dei costrutti, questo è il CD2, questo è quello più famoso, la beta globina, era stato, voi sapete che quando voi fate un transgenico, il transgene si fa collocare a caso nei cromosomi, cioè quando voi addizionate un gene alle nuclei, questo qui si va a posizionare in modi variabili, no? Poi ovviamente vengono poi dei poli, dei topi clonali in cui c'è una posizione specifica. Allora, facendo questi transgeni, avevano visto, per esempio, era saltato fuori un topo in cui questo transgene era espresso in maniera variegata nelle cellule. Beta globina, questi qui sono precursori degli eritrociti, c'era un'espressione di tipo variegata. E di nuovo, andando a fare l'analisi della collocazione, si era stato visto che il transgene si era collocato, vedete, di nuovo in regione pericentroamerica, in questo cromosoma qua. Un altro esempio molto, molto conosciuto era quello di questo gene ADE2 di Saccharomyces cerevisiae, questo fatto apposta. Questo gene ADE2 dà una colorazione specifica quando viene messo con un colorante precursore nelle colonie, una colorazione rossa, e nel Saccharomyces, che è un organismo in cui la ricombinazione sitospecifica è molto facile da fare sperimentalmente, avevano collocato questo ADE2 in regione peritelomerica. E di nuovo c'era un fenotipo variegato. Questa qui è una colonia singola di lievito in cui vedete che alcune cellule sono capaci di metabolizzare il colorante, altre no. Ergo, il gene ADE2 è espresso in queste cellule qui, ma non in queste. Fenotipo variegato. Prima di andare avanti col meccanismo, vi faccio ancora riflettere su che cosa dice un esperimento di questo tipo. Questo esperimento qui, cioè questi tre esperimenti, non ci dicono che non ci stanno dicendo che l'espressione di quel transgene, di quel gene che è saltato, è casuale. Faccio la pausa per farmi dire. Se fosse casuale, noi avremmo un fenotipo intermedio, una cellula rossa, una bianca, una cellula rossa, una bianca, stocastica, giusto? Ci sarebbe rosa l'occhio, visto macroscopicamente. E qui la colonia sarebbe rosa, composta di cellule bianche e rosse. Questi esperimenti ci dicono che c'è stata una selezione stocastica iniziale, cioè man mano che queste cellule si dividevano c'è stata una fase in cui una cellula ha deciso di sopprimere, cioè di non esprimere, l'altra cellula ha deciso di esprimere, però una volta deciso queste qui si sono propagate mantenendo quella decisione lì, d'accordo? Quindi gli antenati hanno deciso, ma poi dopo, no? D'accordo? I discendenti hanno fatto quello che gli aveva detto il nonno, cioè, hanno fatto quella che... quindi le due fasi che abbiamo detto, establishment e maintenance, di nuovo una fase di stabilizzazione del profilo epigenetico e una fase di mantenimento. Ok, questo è illustrato bene in questo schema. Immaginate che noi abbiamo, d'accordo, una regione ovviamente eucromatica, una regione eterocromatica di un cromosoma qualsiasi, d'accordo? Okay. Adesso immaginate che nella regione eucromatica a un certo punto ci siano dei geni, come è giusto che ci sia, questa potrebbe essere per esempio il centromero, il teromero, quello che volete. È avvenuta una traslocazione, o perché l'abbiamo fatta noi sperimentalmente, o perché è avvenuta come nel caso di White, e quindi questa regione genica che normalmente era lontana, dove c'è più vuol dire che era lontana, è andata a finire prossima alla regione di eterocromatina. Allora c'è stata una fase, vedete, presto nello sviluppo dell'embrione, c'è una fase di formazione di eterocromatina che però è di variabile intensità, cioè in alcune cellule, come vedete, coinvolge solo magari questo gene qui, in un'altra cellula coinvolge tutti questi geni, in un'altra ancora nessuno dei geni, cioè una fase di formazione di questa eterocromatina che è di intensità variabile, questo screen, ma una volta realizzato, qui c'è la self-proliferation e a questo punto tutti i discendenti mantengono questo. La cosa interessante è che ovviamente questa cromatina, come vedete, ha delle possibilità di spreading, cioè di diffondere in maniera variabile. Allora, la variabilità di questa diffusione dipende solo da quanto sono disponibili le proteine che servono a fare l'eterocromatina. Evidentemente queste proteine che fanno l'eterocromatina sono espresse in quantità lievemente diverse da cellule a cellule, quindi la profondità di questa diffusione cambia. il meccanismo di questa diffusione è sostanzialmente ricavabile da alcuni modelli. Il primo modello che è stato capito è quello del telomero di lievito. Il telomero di lievito è un paradigma di questa cosa. Vedete che è un po' particolare, come stamattina. Vedete che qui c'è una... questa è la regione proprio telomerica. Vi ricordate che i telomeri sono composti da ripetizioni, quindi qui ci sono delle ripetizioni delle famose sequenzine piccolina piccolina. Questa sequenzina viene letta da una proteina che si chiama RAP1. Questa stessa proteina RAP1, come vedete, interagisce con un gruppo di proteine che si chiamano SIR, che vuol dire Silencing Information Repressor, le quali proteine, come vedete, interagiscono tra di loro, SIR4 con SIR3 e con SIR2, e con la proteina RAP. Quando le ripetizioni telomeriche finiscono, queste stesse proteine SIR continuano perché interagiscono anche con gli stomi normali. Quindi qui cominciano i nucleosomi normali, queste proteine, vedete, si organizzano a palizzate in questa maniera qua. E interessante, la SIR2 è una ELAS, cioè una istone deacetilasi. Quindi la presenza di queste proteine cosa fa? Mantiene attivamente gli stomi deacetilati, quindi eterotonici. In questo modello di lievito si è visto proprio chiaramente come l'estensione dell'eterocromatizzazione verso l'interno del cromosoma è proporzionale a quante proteine SIR ci sono. Con il lievito si gioca molto facilmente, ha provato a fare per esempio una delezione eterozigota di una delle SIR e quindi la regione eterocromatica si riduce. Oppure si possono mettere delle extra copie di SIR e allora la regione eterocromatica si approfondisce e si gioca facilmente. Allora, nei telomeri e nei centromeri in realtà ci sono delle situazioni di cromatina un po' diverse rispetto a quelle della cromatina normale, però comunque il modello funziona. E allora questa diffusione della cromatina viene spiegata sostanzialmente attraverso un concetto di interazione tra proteine che modifica. Quindi ci sono sostanzialmente due principi. Primo, il principio che esistono dei network di interazione proteina-proteina tra tutti gli attori delle modificazioni della cromatina, quindi tra le famose acetiltrasferasi, le acetilasi, le istone metiltrasferasi, eccetera, sono tutte proteine che in qualche maniera interagiscono una con l'altra. Ovviamente queste interazioni sono state tutte verificate con coimmunoprecipitazione e anche con questo RECIP, che è una modificazione della cromatina immunoprecipitazione. E poi dal fatto che gran parte delle proteine che hanno a che vedere appunto con gli stoni sono spesso delle proteine modulari, cioè hanno quei famosi domini, tipo il cromodominio, eccetera, ma messi una con l'altra insieme. Adesso vi faccio vedere due o tre diapositive che vi spiegano la vicenda. Allora, il primo principio, vi dicevo, network di interazioni proteina-proteina. C'è un'illustrazione che è molto banale, che ve la fa capire subito. Immaginatevi, per esempio, di stare studiando un frammento di un gene, un pezzo di cromatina. Qui è stato tolto tutto il gene, è stato tolto il nucleosoma, si vede solo l'H3 con la sua codina, quindi solo un pistone con la sua codina. Su questa codina c'è ovviamente una posizione di lisina che è la K9. Questa K9 può essere acetilata nelle regioni eucromatiche, oppure deacetilata e metilata nelle regioni eterocromatiche. D'accordo? Allora, gli attori di questa cosa qui, vista, questo è un lavoro che era stato fatto su Drosophila, va bene lo stesso, sono una istone deacetilasi, che quindi toglie l'acetila alla K9. La K9 a questo punto può essere metilata da una proteina che si chiama SUV39H1. L'altro giorno ho ironizzato su questo nome del SUV, ma adesso che abbiamo studiato la variegazione, capite che cos'è, da dove deriva. SUV vuol dire suppressor of variegation, cioè se noi andiamo a fare, ovviamente siamo dei genetisti, dei filosofi, abbiamo scoperto la famosa variegazione dell'occhio, andiamo a cercare un mutante che sopravanzi la variegazione. Allora troviamo un mutante di questa metiltrasferasi, che ovviamente, essendo una proteina che attivamente, no, fa eterocromatina, ovviamente questa ci sopprime la variegazione. Il nome deriva da lì, sul 39, perché ne hanno trovato una tonnellata di questi mutanti che sopprimono la variegazione e li hanno numerati 1, 2, 3. Questo qui è il mutante 39, che riguarda una metiltrasferasi specifica per la K9. Okay? Quindi dopo un po' questo istone, establishment, ha una metilazione, è diventato rosso perché c'è la metilazione. Cosa succede se ha la metilazione? A questo punto viene legato da una proteina eterocromatica specifica, si chiama HP1, che ha un bel cromodominio, che si lega lì. Okay. Adesso nella figura, nello schema della figura, ci fa vedere che cosa succede al nucleosoma adiacente. Quindi fin qui siamo arrivati a passare da uno stato di attività. Immaginatevi la cellula embrionale, quella che dicevamo ha i marcatori di eucromatina. Okay? Allora, qui abbiamo il primo step, abbiamo tolto l'acetile, il marcatore di eucromatina, l'abbiamo fatto diventare un metil K9 che è un marcatore di eterocromatina, questo su un singolo nucleosoma. Adesso andiamo a vedere cosa succede sul nucleosoma adiacente. La presenza di HP1 qua, legata al metil K9 qui sopra, cosa fa? Fa sì che ci sia un'interazione proteina-proteina tra HP1 e SU e SUV39. Cioè, questa cosa qui, l'HP1, ha un dominio specifico che è stato visto molto bene in immunoprecipitazione, coimmunoprecipita con la SUV39H1. Okay? Quindi attaccato al primo nucleosoma che era diventato eterocromatico, si attacca una proteina che a sua volta attacca la metiltrasferasi, che ovviamente va a trasferire di nuovo un metile sulla H3 del nucleosoma adiacente. Eccolo qui il meccanismo, avete capito? C'è l'interazione successiva di proteine che tutte interagiscono tra di loro, fa sì che il MAC, cioè la prima modificazione che succede sul nucleosoma, viene trasmessa sul nucleosoma adiacente. Questo qui era un lavoro fatto alcuni anni fa sul Drosophila, in cui avevano dimostrato l'interazione reciproca tra le deacetilasi, il SUV39 e l'HP1. Se noi espandiamo questo concetto, io mi sono permesso di fare questo modellino che cerca di illustrarvi quello che succede. Cioè, tra tutte queste proteine che io ho messo qua sopra, io ci ho messo, guardate, una MeCP2 che sarebbe la Methyl Cytosine Binding Protein. Questa qui è una proteina che ha un dominio che lega i metili sulle citosine, MBD. Allora, questa MeCP2 è stata vista interagire con immunoprecipitazione attraverso un intermedio che vi ho messo in verde e non vi ho detto il nome, ma per non caricarvi di nome. Interagisce con HDAC, cos'è HDAC? È istone deacetilasi. Questo istone deacetilasi toglie gli acetili dagli istoni. D'accordo? Ora, questo EDAC è stato visto coimmunoprecipitare con l'HP1. E l'HP1 è stata vista immunoprecipitare dalla versione del suo precedente con quel SUV che adesso per semplicità chiamiamo istone metiltrasferasi. Quindi questo insieme di proteine cosa fa? Fa sì che nel nucleosoma adiacente si crei un metil K9 sull'istone H3. Ma questo istone, questo metil istone H3, che cos'è? Non è mica il sito di legame per un HP1? Sì. Quindi una volta fatto questo, l'HP1 si lega lì, ma l'HP1 non abbiamo detto che immuno precipita con l'HMT, con la DAC e con la MCP2, sì. Quindi dopo un po' qui la DNA metiltrasferasi va a trasferire un metile, il nucleosoma accanto viene metilato e viene scoperto. Avete capito? Quindi il concetto è che queste attività enzimatiche e queste proteine che distinguono delle modificazioni cromatine sono legate in complessi. Esiste quindi una qualsiasi modificazione iniziale sul DNA o sul listone si propaga semplicemente perché questo complesso viene reclutato in quella posizione e modifica il nucleo esogeno che stanno a fare. Poi ovviamente si trasferisce in un nuovo nucleo esogeno. Quindi questo è un concetto che funziona abbastanza bene e notate che questa cosa è stata vista soprattutto sull'attività repressiva. Cioè uno potrebbe domandarsi, ma magari c'è la stessa cosa invece per affondare, cioè il complesso di proteine che fanno tutto il contrario di queste cose qui e che rendono il sistema automatico. Ecco, questo non è stato mai visto. È stato quando di solito un gene che è eterocromatico deve essere portato in stato eucromatico devono intervenire meccanismi diversi, che sono i famosi fattori di trascrizione attivatori che fanno tutta questa cosa al contrario, lo fanno con un altro tipo di logica di meccanismo. Quindi questo, riassumendo ancora una volta, vuol dire che in qualsiasi zona del DNA ci sia una modificazione, quindi un marcatore eterocromatico residuo, pensate un attimo al modello della divisione, no? del DNA e della cromatina, quindi lì restano la metà dei marcatori eterocromatici che c'erano nella molecola parentale, non c'è nessuna importanza, non ha nessuna importanza perché dei complessi di proteine di questo tipo li vedono e modificano di conseguenza o il DNA o i nucleosomi che stanno accanto, che la situazione viene ripristinata. E questo spiega anche ovviamente la diffusione che abbiamo visto con i modelli della navigazione. Oh, anche oggi, se mi permettete, vado avanti perché dato che ho un appuntamento via alle 11 devo scappare via un po' prima, quindi se posso vado avanti dritto. Ok, quindi vabbè, questo è quello che riassume quello che vi ho detto. Aiuto, non sto facendo niente, vabbè, niente, questi sono solo i modelli dei vari domini che abbiamo visto, perché volevo farvi completare il discorso. Ecco, volevo completare il discorso con la seconda modello. Abbiamo detto il primo modello è quello dei complessi multiproteici che fanno questa cosa. Il secondo modello è quello del fatto che tutte queste proteine che abbiamo visto qua sono di solito composte a loro volta da moduli multipli. Cioè sono, vedete, composte da moduli o domini che riconoscono delle specifiche modificazioni su delle posizioni specifiche degli istoni, d'accordo? E lo si vede molto bene. Questa è una tabella che vi ripete tutte le modificazioni istoniche nei vari loci di cromatina che ci sono, ma voglio dire, questo ci spiega non soltanto perché appunto le modificazioni vengono propagate, ma anche perché certi tipi di modificazioni vengono propagate. Per esempio, vedete che molte di queste proteine sono composte, come vedete qui in figura B, cioè del fatto che hanno magari due domini, immaginate che questi siano due metili sulle code istoniche. Allora, le metillisine, vi ricordate, vengono riconosciute dal corpo dominio. Beh, ci sono molte di queste proteine che hanno due domini di tipo cromodominio e quindi riconoscono contemporaneamente due modificazioni. E quindi vuol dire che queste proteine qui sono particolarmente affini ai nucleosomi che hanno parecchie modificazioni. Quindi c'è anche una gradazione, come capite, di stato eterocromatico. Alcuni nucleosomi magari hanno pochi marks, non possono associare queste proteine qui. Queste proteine qui sono sensibili solo alla presenza di molti marks. Quindi sono degli stati, diciamo, intermedi di propagazione. Guardate, questa è una figura interessante, che qui vi fa vedere alcune di queste proteine che si occupano di metabolismo e degli istoni di vario tipo, poi leggete poi qui dentro che cosa c'è scritto, ma la cosa interessante, volevo farvi vedere questo qui è un grafico che fa una cosa curiosa, ma adesso lo faccio vedere un po' più grosso così lo capite meglio. Questo grafico semplicemente ha messo insieme tutti i domini che si conoscono delle proteine che interagiscono con la cromatina, no? Trovateci quelli che conoscete, gli altri sono cose che non conoscete, ma va bene lo stesso. Cromodominio, per esempio, qua, vedete, promo dominio. Qua io vi ho segnato alcune delle cose, per esempio l'MBD lo conosciamo già, che lega la notizia così, no? E altri che legano altre cose, per esempio il dominio PHD lega, vedete, la trimetilazione della K4 della catena. Ognuno di questi domini, adesso non guardate la specifica, è specifico per la certa notizia. Allora, cosa hanno fatto questi autori? Sono andati a vedere in quante proteine fossero presenti questi domini. D'accordo? E a quel punto lì le hanno legate, queste proteine, con un link che dice ci sono quattro proteine che presentano contemporaneamente, per esempio, un cromodominio e un dominio di tipo sangue. Oppure ci sono tre proteine note che hanno contemporaneamente un dominio PHD e un dominio cromo. Cioè, quei numerini sono le co-occurrence di questi domini. Ci sono due proteine che hanno cromo e Tudor. C'è una proteina che ha Tudor e MBD. Ci sono 22 proteine, pensate, che ha sia bromo, cioè il lettore della chitinina, sia PHD, cioè il lettore dell'H3. Molte di queste proteine magari sono dei semplici lettori, cioè semplici leganti. Altri sono zini. Per cui, per esempio, non so, la presenza di una cetilisina viene detettata dal bromodominio, ma poi magari un dominio come, non so, il PVP è per esempio tipico di enzimi che vanno a togliere la cetilisina, quindi delle storie delle. Quindi questo vuol dire semplicemente che queste proteine sono modulari e fanno lo stesso mestiere che abbiamo visto prima, cioè riescono a connettere un segnale con un altro, e anche segnali, come vedete, diversi, nel senso che per esempio MBD ovviamente riguarda il DNA, però sono proteine che contemporaneamente vedono modificazione del DNA e modificazione acetilisina sull'istoma. Okay? Quindi questo vi illustra il fatto che ci sia una certa composizionalità tra i segnali epigenetici sul nucleosoma. Ok, questa diapositiva è molto semplice, perché dove siamo costanti dopo un'ora, è terribile, l'ora, perché abbiamo creato l'ora? Perché deve essere qualcosa di dato il biorismo delle persone. 60 minuti, uno per me. Vero? È come i 7 giorni. Se qualcuno di voi ha scelto una testa sui cicli circadiani, però lei è molto interessante. Un giorno ho visto una conferenza di un signore, essendo l'intervallo, no, dicevo, ho visto la conferenza di un signore italiano, molto famoso, si chiama Paolo Sassone Corsi, che raccontava questa cosa dei ritmici italiani, che sono impressionante. Cioè, loro hanno fatto quegli infrarrei, cellule di coltura, che hanno studiato con infrarrei di espressione genica a punti, no? A ora. Ci sono quasi 700 geni che ciclano, quindi ciclano il ritmo circadiano, quindi che vanno su, vanno giù, ma senza luce non c'entra niente, cioè se sono di cultura dentro l'incubatore e fanno questo ritmo e lo tengono ovviamente divertentissimo. Quindi c'è qualcosa sull'oro di pittura. Dai, andiamo avanti. Ok, dicevo, la diapositiva si interrompe, ma questo capacità di diffusione dello stato ferrocromatico è indefinito? Beh, ovviamente no, sono tutti i nostri colori, sì, è una domanda stupida, no? Cioè, chiaramente non è indefinito, e non è indefinito perché ci sono delle sequenze di DNA che, così come per esempio la sequenza telomerica è chiaramente un organizzatore di eterocromatia, no? Con la figura che abbiamo visto prima, il telomero di Saccharomyces. C'erano queste ripetizioni che erano legate dalla proteina RAF. Queste qui sono chiaramente gli organizzatori di eterocromatia, la loro presenza. E però ci sono anche degli elementi che invece fanno il contrario, cioè limitano la diffusione. Allora, gli elementi che promuovono la promozione di eterocromatia si chiamano silencers o silenziatori. mentre invece gli elementi, quindi del DNA, che stoppano la formazione di eterocromatina, cioè la sua diffusione, si chiamano isolanti o confini, tradotto in inglese insulator boundaries, che sono termini usati indifferentemente uno dall'altro. Ovviamente questi, come tutti gli elementi del DNA, sono delle sequenze specifiche di DNA che legano dei fattori proteici che fanno qualche cosa, come tutte le cose del DNA, e importante, sono tranquillamente trasferibili. Cioè noi li possiamo prendere, acchiappare, isolare, clonare, mettere in un altro posto e continuano a funzionare tranquillamente. Un esempio di questa cosa qui, che è anche il posto dove hanno scoperto questa presenza di organizzatori e di silenziatori di Bambi, è dato dall'Opus Master del famoso nostro amico Lievito. Questo lo conoscete già? L'Opus Master, chi conosce già l'Opus Master? Nessuno? Veramente? Oh caspita, la storia è lunghissima, ma sì, l'abbiamo già detta, l'Opus, il lievito che switch tra A e Alfa, non lo sapete, mai sentito? Oh, lievito, lievito di solito vive diploide, non l'abbiamo già raccontato questa storia? Lievito vive diploide, tranquillo, a un certo punto becca uno stress e diventa, e va in meiosi. Nella meiosi si formano delle cellule aploidi che possono propagarsi come aploidi e che sono di tipo A o di tipo alfa. Mai sentito? Le cellule di tipo aploide possono fare inversione sessuale, lo chiamano, fa un po' ridere l'inversione sessuale, ma è così. Cioè possono switchare dal fenotipo A al fenotipo alfa e viceversa. Questa è la cosiddetta switching. Evolutivamente vuol dire che se resta anche solo un aploide A, questo qui ha la possibilità di dividersi, generare un'altra e quindi rifare un diploide. Ok? Quindi questo è il concetto. Come viene fatto questo switching? Questo switching deriva da una espressione di fattori di trascrizione, ovviamente, di diverso tipo. Ci sono due cassette geniche che codificano lo stato A o lo stato alfa, che codificano a loro volta diversi fattori di trascrizione. Non vorrei perdere tempo su queste diapositive. Codificano fattori di trascrizione di tipo A o di tipo A, va bene? Okay. Allora, queste cassette sono localizzate su uno dei cromosomi di lievito in maniera molto particolare, cioè in una zona che viene chiamata mat locus, in cui c'è una cosa curiosa. Cioè, se noi andiamo a analizzare un aploide di tipo alfa, troviamo, come vedete, due cassette geniche, si chiamano cassette geniche perché contengono più di un gene, cioè intendetele così, due cassette geniche di tipo alfa e una cassetta genica di tipo A, ok? Quindi che codifica altre robe. Se noi guardiamo lo stesso locus nel metin type A, quindi in una ploide di tipo A, troviamo invece due copie della cassetta di tipo A e una sola copia della cassetta di tipo A. Lo switching tra A e alfa dipende dal fatto che succede una replicazione della cassetta e una ricombinazione con la cassetta centrale. Per esempio, nel metin type alfa, se succede lo switching, viene replicato il DNA che contiene questa cassetta A e questo viene ricombinato con la cassetta alfa, per cui da due copie alfa e l'altra cassetta alfa viene eliminata. Oppure il contrario, cioè si passa di qua, replicazione della cassetta alfa, ricombinazione e si passa a questo spazio. D'accordo? Questo è il fenomeno di inversione di switching. Ma la cosa che interessa a noi in questo momento è: ma perché questo qui non esprime sia alfa che A? E perché questo qui non esprime sia A che alfa? Per un motivo molto semplice, perché il fatto che questi due loci, quindi sinistro e destro del MAC locus, sono silenti, cioè sono eterocromatici, mentre invece la sezione centrale del MAC locus è invece eterocromatica. Quindi questo qui è stato ovviamente un modello che ha attratto molto l'attenzione di chi li studiava, perché guarda un po', caspita, questa è una zona tutto sommato piccolina del cromosoma, e lì ci sono due situazioni completamente opposte, adiacenti c'è una situazione eterocromatica, una situazione cromatica, quindi una situazione cromatica. Quindi andiamo a studiare, abbiamo capito come funziona. Allora, nel lievito questa cosa qui è praticamente facile, perché il lievito, come ricorderà chi di voi ha studiato le tecnologie ricombinanti, si presta particolarmente bene alla ricombinazione omologa, cioè noi possiamo giochettare, fare dei costrutti genici, questi qui non vanno a finire a caso dentro al cromosoma di lievito, ma vanno a ricombinare in maniera omologa direttamente sul locus endogeno, quindi noi possiamo giochettare, bisogna andare a infilare delle cose dove vogliamo noi. Allora, facendo questo giochetto, allora questi ricercatori sono andati a studiare questi loci che vi dicevo prima. Per esempio, questo qui è il locus A, cioè la cassetta A del... Scusate, che sono un po' troppe diapositive. Questa, ok? Cassetta A. Andiamo a vedere com'è fatta nel dettaglio. Eccola qui. Questa cassetta A contiene due geni, A1 e A2, e contiene delle altre sequenze che vedete che sono qui a sinistra e a destra. Allora, queste sequenze cosa sono? Sono innanzitutto due organizzatori di cromatina, quindi silencers, che sono stati chiamati silencer I e silencer I, destro e sinistro. Queste qui sono le dimensioni di scarta, perché abbiate l'idea, sono sequenze di 250. E vedete che qua sopra, questa regione grigia che vi fa vedere qua sopra, è tutta la regione che è eterocromatica. Come faccio a sapere che è eterocromatica? Vi metto un esercizio sul mare. Vabbè. Poi a sinistra qui, come vedete, c'è una sezione che è stata chiamata left boundary, questo qui è un isolante, cioè la cromatina, come vedete, parte di qui, si spande fino lì e poi si ferma. E qui c'è un right boundary, cioè quindi un limite destro, anche qui la cromatina arriva fino a qui e si spande di qui. Come hanno fatto a studiare queste cose? In maniera molto semplice, veramente banale. Cioè, tutto questo è stato derivato facendo un esperimento di transgenesi facile facile, cioè hanno costruito un transgene in cui, come vedete, sono state clonate due zone H1 e H2, che sono ovviamente zone del cromosoma dove noi vogliamo andare a ricombinare la nostra faccenda, e poi dentro ci hanno messo il gene che codifica la beta galattosidasi, che tutti conoscete, la famosa storiella del colorante, i sgarbi, i trasformati di blu, eccetera, eccetera. Benissimo. Ma quando io questo qui lo trasfetto dentro al lievito, cosa molto banale da fare, questo affare qui si va a ricombinare lì. Per cui se io gli ho messo a lato, gli ho messo in sequenza H1, H2, lo vado a mettere lì. Se io per esempio gli avessi messo su una sequenza che sta qui e un'altra che sta lì, si va a ricombinare là, quindi io lo indirizzo, si chiama gintardi. Quindi se io metto un beta gal lì dentro, che cosa succede? Lo vedo, vengono blu le colonie? Evidentemente no. Se io lo metto qui, sì, vengono blu. Allora faccio un altro esperimento ancora più divertente. Chiappo questo left boundary, lo cacco nel senso che lo clono, e lo vado a infilare con la stessa metodica, lo vado a infilare qui dove c'ho la frecciolina. Mi vedete? Vedete la mia frecciolina? Qui lo vado a mettere. E poi metto il GAL nella stessa posizione in cui era prima. Secondo voi a questo punto le cellule sono blu o no? Sono blu. Quindi capite, io in pratica questa storiella qui dei boundaries, degli organizzatori della cromatina, è stata studiata in lievito in maniera dettagliatissima usando questo trucchetto molto semplice, cioè andando a mettere un recorder esattamente dove si vuole e poi andando a spostare i vari elementi. D'accordo? Per cui io per esempio prendo questo elemento organizzatore qui, d'accordo? E lo metto qua e poi vicino gli vado a mettere il nostro recorder e poi si è iniziato. Cioè, quindi riesco a capire esattamente come funziona. Molto semplice. Quindi questa è la situazione, d'accordo, in cui praticamente nel locus destro, quindi A di MAT, ci sono due organizzatori di cromatina bidirezionali, destro e sinistro, cioè loro organizzano la cromatina in due sensi, e poi ci sono dei boundary, quindi ci sono degli isolanti, destro e sinistra, che non permettono la diffusione. Notate come sì.
Organizzare la cromatina serve un ciclo circolare completo o organizzare cellulare in ciclo circolare?
L'organizzare subito. Sono attivi, questi qui sono elementi che legano appunto i vari. Comunque è un esperimento molto semplice che si può fare con le ripetizioni. Poi prendete una ripetizione telomerica, quelle piccoline, le mettete in qualunque posto del genoma di lieto e lì parte la trasformazione. È molto banale da fare. Ok, dicevo, che qui sono due organizzatori bidirezionali e con due limiti, cioè con due boundaries. Invece l'altro locus, che è quello sinistro, la fessetta sinistra alfa, c'ha due organizzatori monodirezionali, cioè organizzano la cromatina solo in un senso e non nell'altro. Ma questo è perché sono elementi misti, cioè sono elementi organizzatori e silenzio in fianco, automaticamente si. Ok, quindi la combinazione, avete capito, di questa diffusibilità della cromatina da una parte e dall'altra invece la presenza di boundaries, quindi di limitazioni, fa sì che il fenomeno che abbiamo studiato della replicazione dei profili diventa locale, per cui durante la replicazione del DNA ovviamente vengono riprodotti quelli che sono già in un certo modo, ma non si espande in maniera diversa altro. Ok, quindi questo è il modello in cui, come vedete, la replicazione praticamente propaga le stesse modificazioni che erano parentali sugli altri nuclei. Ok, l'ultima argomento di cui volevo parlarvi oggi, vorrei che un attimo, in 23 minuti ce la facciamo, quello che volevo fare, è questo fenomeno di influenza. Allora, noi abbiamo parlato di tutti questi geni che sono appunto cromatici o no, e abbiamo detto che quando c'è la fase proprio di fecondazione, la fase iniziale, c'è una cancellazione totale di tutte le metilazioni, quindi un riazzeramento della cromatina a zero, per poi poterla riorganizzare. Questo è vero per tutti, ma i mammiferi, e questa è una cosa proprio specifica per i mammiferi, presentano alcuni geni che fanno delle cose un po' strane, no? Cioè, voi sapete che quando una cellula ha, ovviamente ha i due alleli di gene, se noi andiamo a studiare l'espressione di questi due alleli, la troviamo quasi sempre più o meno corrispondente. Come facciamo, secondo voi, a studiare l'espressione di un gene andando a differenziare quello di origine paterna da quello di origine materna? Esercizio simile.
Sì,
si usano ovviamente dei geni che hanno una piccola differenza di sequenza, poi si fa una PCR specifica per gli alleli per capire le due espressioni. Dicevo, di solito tutti i geni di solito sono espressi in maniera più o meno uguale, cromosoma fraterno e cromosoma materno, d'accordo? Balance si dice. Alcuni geni, e sono pochini, nei mammiferi esclusivamente, hanno invece un fenomeno strano, cioè sono espressi soltanto da uno dei due alleli. E se noi andiamo a vedere come è fatto questo allele è curioso, cioè nella maggior parte dei casi questa espressione è accompagnata dalla metilazione dell'allele espresso. Okay. Questo ci può fare un po' strano, no? Perché abbiamo detto, fino adesso abbiamo sempre detto che le metilazioni del CTG correrono il silenziamento, non con l'espressione. Mentre invece, se noi andiamo a guardare come sono fatti questi geni che hanno espressione monoallelica, l'allele espresso è ipermetilato. Da dove arriva questa cultura? Noi abbiamo detto che le metilestre vengono cancellate in caso di ricordi, quindi come è possibile che questa cosa qui succeda in questa fase? E beh, questi geni qui apparentemente resistono in qualche maniera alla cancellazione zigotica. Cioè sono geni che subiscono questa metilazione nella fase germinale, delle cellule germinali, in fase di produzione delle cellule germinali. E poi questa metilazione non viene cancellata in fase zigotica, per cui di fatto alle prime divisioni zigotiche queste cellule qui si trovano questo pochi geni, sono un centinaio, state studiate essenzialmente nel topo, però si sa che esistono anche nell'uomo e anche in altre specie mammifere. Questi geni qui resistono a queste metilazioni e vengono espressi solo dall'allele ipermetilato. Questa viene chiamata, come vedete, germinal epigenetic inheritance, cioè eredità epigenetica germinale. I geni, noi a questo punto diciamo che sono imprintati, correndo sul termine dell'inglese, e quel fenomeno si chiama genomic cambio. Allora, cosa sono questi geni? Lì c'è tutta la biologia, lì bisogna parlare con qualche zoologo che se ne intende più di me. Comunque, insomma, detta in quattro parole, questi geni sono quasi tutti geni correlati con la crescita. Ci troviamo fattori di crescita, ci troviamo recettori di fattori di crescita, cose di questo tipo. La teoria zoologica più accreditata è quella legata alla dinamica dei mammiferi. Voi sapete che i mammiferi sono di solito legati per motivi riproduttivi alla scelta del maschio forte, che è la pariella. Nel senso che voi sapete che in quasi tutti, non proprio dappertutto, in quasi tutti i mammiferi c'è la storia del maschio dominante nel gruppo, nella tribù, eccetera, eccetera. Allora, secondo gli zoologi, non so niente, quindi magari dite delle emerite stupidaggini, però secondo gli zoologi questo è il fatto che il maschio dominante, quando si riproduce, tenta di fare un figlio altrettanto grosso e forte come lui. Per fare il maschio forte e grosso come lui, cosa fa? Imprinta dei geni che codificano growth factors, in modo che quando c'è lo sviluppo dentro la madre, nella fase fetale, questo qui diventi bello grosso, bello tosto. La madre in compenso si difende, perché le femmine lavorano nei mammiferi con un'altra logica, cioè cercano di avere più occasioni riproduttive. Perché? Perché una gravidanza con dei grossi feti distrugge le capacità riproduttive della femmina, d'accordo? E la femmina invece cerca di avere occasioni riproduttive ripetute perché cerca di contrastare il problema della perdita dei figli, degli eventi naturali. E quindi cosa fa? Imprinta per esempio dei recettori di fattori di crescita che sono meno potenti nel ricevere il segnale del fattore di crescita. Okay, questa è un po' la teoria, anche se poi è un po' difficile riuscire a trovare la molecular biology, all'antropologia è difficile riuscire a capire esattamente come funziona, però questa sarebbe la logica. Andiamo a vedere come funziona dal punto di vista invece tecnico. Allora, dal punto di vista di meccanismo, di solito innanzitutto questi geni imprintati sono raggruppati. Non sono geni singoli, cioè se stanno a spasso singoli, sono in gruppetti, e di solito questi gruppetti dipendono da un'unica sezione di DNA, da un unico elemento, d'accordo, che è poi quello che viene metilato, che viene definito imprinting control region. E allora la logica sostanzialmente è questa, cioè vedete, quando voi avete la cellula germinale, d'accordo? Vedete che nelle cellule germinali ovviamente le metilazioni somatiche sono perse e durante la fase di produzione di spermo-X, quindi di oocito e di spermatociti, vengono, vedete, messi questi metili sulle ICR, d'accordo? In modo che l'individuo poi si riceva queste ICR metilate. Quando noi andiamo a vedere come sono organizzati queste regioni di imprinting, vedete che sono fatte così, cioè ci sono dei geni raggruppati, qui per esempio è un caso, questo è il locus dell'IGF-2R, che è un recettore, questo codifica per un recettore dell'insulin glycofactor. Questo qui è imprintato maternalmente, cioè viene espresso nell'embrione solo quello materno, non quello paterno. Vedete che questi qui contiene quattro trascritti, cioè quattro regioni trascritte, uno è l'IGF-2R, poi ci sono questi due geni qui, SLC22A e SLC22A3, che non si sa che cosa servono, e poi c'è questo gene qui, SLC22A1, che invece viene represso, là dove c'è rosso vuol dire che è espresso, dove è nero vuol dire che è o non controllato di allele. E poi qui c'è, come vedete, un gene che si chiama AIR, che codifica per un RNA non codificante. Adesso vediamo come funziona. Allora, quando voi andate a vedere la metilazione, vedete che la metilazione è sostanzialmente legata, vedete, a questo punto qui. Vedete dove ci sono questi pallini neri e rossi, vuol dire che lì c'è una posizione metilata. Allora, dove è bianco c'è la metilazione. Quindi la madre metila questa regione qua, che è l'imprinting control region, e quindi controlla la trascrizione di questi loci. Questi sono altri esempi di loci che sono imprintati, vedete che alcuni ne contengono un sacco di geni, per esempio questo locus qui contiene, come vedete, 12 geni, sono molto complicati, dei quali uno solo è imprintato paterno, questo KCNQ1T1, mentre tutti gli altri sono imprintati materni oppure BLNC. Questo è un altro locus ancora, questo è un altro ancora, e poi questi sono tutti materni, cioè tutti imprintati materni, mentre invece ci sono, questi qui sono due casi di imprintati paterni, che sono questo qui, vedete il discorso che dicevo prima, vedete che qui è IGF2, quindi questo è il gene che codifica il fattore di crescita che è imprintato paterno, e che è quello che lega il recettore IGF2R, che invece è imprintato materno. Quindi il padre cerca di mettere il fattore di crescita, la madre cerca di non sentirlo. Questa è la storia. Quindi di nuovo qui c'è un imprinting control region, vedete, che come vedete ha un profilo di metilazione esattamente opposto madre rispetto a padre. Questo è un altro locus ancora imprintato paterno. E come funzionano questi imprinting? Questi imprinting, c'è questa apparente contraddizione del fatto che c'è metilazione là nell'allele che invece è espresso, è risolta per il fatto che l'imprinting control region non è il promotore dei geni, ma è un luogo, è una sezione di controllo. Per esempio, ci sono due meccanismi che sono stati chiariti su questo imprinting. Uno è il modello cosiddetto dell'isolante, e l'altro è il modello del non coding RNA. Allora, il modello dell'isolante è stato tirato fuori un po' di anni fa proprio per la regione dell'IGF2. Nell'IGF2 vedete che ci sono due geni sostanzialmente, questo qui è l'IGF2, qui questa interruzione vuol dire solo che c'è una sezione non in scala, perché è un po' più lunghetto. Poi c'è la regione, vedete, H19, che codifica per un RNA non codificato, cioè un RNA lungo non codificante, e qui c'è un enhancer. Questo enhancer qui può funzionare sia per sostenere la trascrizione di questo H19 sia per sostenere la trascrizione di GF2, però in maniera mutualmente esclusiva, cioè se l'enhancer interagisce con questo promotore funziona qui e questo è silente, se invece l'enhancer interagisce con il promotore di GF2 ovviamente questo viene espresso e l'H19 è silente. Tutto viene spiegato da un isolante, cioè da una sequenza qui che sta in mezzo, che lega una proteina che si chiama TTCF, e questa proteina qui è methylation sensitive, cioè in altre parole, quando c'è questa sezione qui metilata, la TTCF non può legarsi al DNA, mentre invece quando è demetilato ci si lega. Allora, quando la CTCF è legata all'isolante, questo funziona da isolante, cioè impedisce l'interazione dell'enhancer a distanza, quindi impedisce che l'enanzio che sta qui interagisca con questo promotore. D'accordo? Quando invece non si lega, caso paterno, vi ricordate che questo è imprintato paternamente, quindi nell'allele paterno qui ci sono i metili, nello spermatocita, quindi CTGF non si lega, quindi l'enanzio va a interagire con il promotore di GF2 e quindi lo fa produrre. Questo è il modello dell'insuleto. Il modello dell'insuleto è stato dimostrato per ora solo in questo locus qui della IGF2, però evidentemente funziona. Invece negli altri modelli è stato visto invece un'altra cosa, cioè è stato visto che in fondo poi, se ci pensate bene, è lo stesso anche qua, perché anche questo codifica per un RNA non codificante. Comunque è lo stesso. In questo secondo meccanismo, come vedete, questo ICR metilato, cioè imprinting control region, viene considerato un promotore per un RNA non codificante. Quindi, vedete, per esempio questo è l'allele materno, questi sono i vari geni che devono essere espressi, e qui all'interno del gene GFR2 c'è questo ICR, ovviamente in una regione intronica. È chiaro? Quando questo è metilato, ovviamente funziona come tutti i promotori ipermetilati, cioè non funziona, si lega e di fatti non fa nulla, e allora gli altri geni si sono trascritti tutti belli e allegri. Quando invece questo nel paterno, questo ICR non è metilato, ecco che si mette a funzionare come promotore. E come vedete fa trascrivere un RNA che si chiama AIR, che è un lungo, appartiene alla categoria dei long non coding RNA. E la presenza di questo trascritto qui fa sì che gli altri geni, come vedete, siano tutti silenti, eccetto questo che è di alleli, come vuol dire, questi qui è silenti. La stessa situazione, la cosa divertente, che la stessa situazione la si vede praticamente in tutti gli altri loci imprintati. Vedete, questo qua è un altro loco, stessa cosa, quando questo ICR qui è metilato non c'è trascrizione dell'RNA non codificante e in compenso c'è trascrizione dei geni. Quando invece questo qui è non metilato, trascrizione di questo RNA non codificante, tutti gli altri sono silenti. Allora, il meccanismo è divertente, però troviamo a questo punto un legame tra l'espressione di un RNA non codificante e il silenziamento degli altri geni, perché sennò il sistema. Allora, questo legame c'è, nel senso che è stato visto in diversi tipi di casi. Questa qui è una review che vi riassume per le cose che vi ho raccontato. Dicevo, in diversi casi è stato visto esattamente questo, cioè è stato visto che la trascrizione di un RNA non codificante o codificante non ha nessuna importanza in un certo locus può determinare un fenomeno di interferenza trascrizionale che è dovuto praticamente agli stessi meccanismi della interferenza RNA che abbiamo studiato nel caso degli SIRNA e dei IRNA. È proprio la stessa cosa. Questo era stato scoperto da questi autori, come vedete, circa 10 anni fa. Martins, che ha lavorato su questo qui, come al solito sono studi fatti su Saccharomyces, è terribile, la gran parte della biologia viene da questi organismi qua. Questo qui è il POMBI, cioè quel fission, che si divide per fissione, e loro hanno visto una cosa molto curiosa e immediata. Non vi faccio studiare tutto il lavoro, ma vi faccio vedere solo una cosa. Questi sono i centromeri, no? Questo Saccharomyces ha 3 cromosomi, ovviamente 3 centromeri. Questi centromeri sono organizzati a ripetizioni, come tutti i centromeri, ripetizioni di sequenza. E quello che loro hanno visto è stata una cosa molto semplice. Loro hanno fatto una cosa come quella descritta prima, cioè hanno integrato un reporter. In questo caso il reporter non è beta gal, ma è ora 4. Sono andate a metterlo in diverse posizioni, qui vedete, o qui, o lì, o lì, o là, cioè ne hanno messo in diverse posizioni del centromero, d'accordo? E poi andavano a vedere se era silenziato o no, insomma, le porte. E facendo quello, sono andati a vedere se il meccanismo dell'RNA interference, vi ricordate da cosa dipende più o meno l'RNA interference, quella che lavora sia il codice di Sirna che di Mirna, dipende da Dyson, se vi ricordate, che è l'enzima che taglia, se vi ricordate, gli RNA. Poi dipende da Argonaut, che è la famosa proteina che acchiappa l'RNA e poi lo guida ai bersagli, e dipende anche, in questo organismo qui dipende anche dalla famosa RNA dependent RNA polimerase, si vedeva nel filmatino, che noi non abbiamo, non ce l'ha. Allora loro cosa sono andati a fare? Sono fatto una cosa molto banale, sono andati a vedere l'espressione di questo transgene URA4, sono andati a vedere infilato nella regione sincronica, sono andati a vederlo deletando i vari componenti del SIR. Vedete qui hanno messo, vedete, DCR meno, cioè hanno tolto Dyson, oppure hanno tolto RDP, cioè RDP polimerase, oppure hanno tolto AGO1. E sono andati a vedere se questo URA4 era silenziato o no. Allora, guardate, nel wild type URA4 sistemato nella regione centroamerica non c'è. Questo qui è solo il controllo, questa banda qui è il controllo, ma vedete che la banda di URA4 non c'è. Quindi è silenziato, come giustamente ci si attende nella regione teracromatica. Ma se io tolgo un componente della fattore del SIRNA, eccolo lì che spunta. Quindi questo cosa ci dice? Io non vi faccio vedere tutto il lavoro, lo facciamo qui solo per diolio, ma questo esperimento ci dice che il silenziamento di una regione eterocromatica dipende da un meccanismo legato all'RNA. Alcuni anni dopo questi stessi autori hanno pubblicato un secondo lavoro in cui facevano vedere che in realtà quando si formano questi piccoli RNA interferenti, in parte vanno a fare il meccanismo dell'interferenza, quello che già conosciamo, cioè vanno a distruggere il messaggero, ma in parte vanno a fare un complesso che si chiama RITS, che è composto di AGO più proteine eterocromatiche. Cioè torna al nucleo, adesso aspetta, andiamo veloci, questa è la parte che non volevo. Vedete, cioè, guardatelo qui. Cioè, trascrizione doppio strand RNA, notate che i centromeri sono ripetizioni, quindi probabilmente ogni tanto scappa qualche RNA trascritto. Questi fanno un doppio strand RNA, Dyson se lo taglia a pezzettino, si formano dei SIRNA. SIRNA ovviamente fanno una risposta post-trascrizionale, quella del Pacifico, ma fanno anche questo complesso, vedete, con queste proteine CHP1 TAS3, che sono proteine che tornano nel nucleo insieme con il loro piccolo RNA e vanno a targettare, cioè a bersagliare esattamente la stessa regione da cui venivano fuori i trascritti. Il legame di queste proteine su quella regione, vedete, eterocromatin spreading, cioè determina eterocromatizzazione di quella regione. Questo probabilmente funziona in questo modo qui, cioè molto probabilmente Argonauta, ci sono due modelli, uno che Argonauta con il suo RNA vada a slegare il DNA e attaccarsi al DNA direttamente per complementarità, altro che invece Argonauta vada ad attaccarsi al trascritto in corso. Cioè immaginatevi, questo qui è il DNA, questa è la polimerase 2 che lo sta trascrivendo, quindi in questa azione qui ovviamente Argonauta trova la sua sequenza complementare, si lega e trova. Probabilmente è vero questo, cioè questi sono i due modelli che sono stati proposti, ma probabilmente è vero questo. Quindi questo ci spiega come, tornando al nostro modello dell'imprint, come nel cromosoma che è imprintato, quindi metilato, non si forma in un codice RNA, questo non evoca la risposta RNA, cioè interferente, e quindi il resto dei geni che stanno su quell'occhio vengono espressi. Nell'allele che non è metilato sull'imprinting control region si forma il non coding RNA, questo evoca una risposta di tipo RNA interferente, ok? E quindi per la regione diventa interacromatica, quindi si spengono le cose. Allora, questa è l'interpretazione odierna.
Quando si
lega
poi
sì, questa è in parte una contraddizione, credo che lei l'abbia intuito, cioè nel senso che una regione eterocromatica per essere eterocromatica deve essere trascritta, che è un po' una contraddizione di termini. quelli che si occupano di evoluzione molecolare dicono che questo meccanismo si è evoluto per silenziare i trasposoni, cioè che sostanzialmente questo sia derivato dall'esigenza dei genomi di fare eterocromatizzare delle sequenze che altrimenti invece sarebbero attive. Non dimenticate che gran parte dei trasposoni deriva da retrovirus. I retrovirus sono tremendi dal punto di vista della trascrizione, cioè loro trascrivono, ci pensano mica un momento. E quindi si è voluto un meccanismo per dire: ok, se però mi va bene che questo locus è trascritto, però se è un trasposone è ripetuto. Se è ripetuto è trascritto tante volte, soprattutto visto che è integrato in tanti posti, sarà trascritto da una parte e dall'altra. Quindi io faccio un meccanismo per eterocromatizzare tutte le regioni che hanno trascrizione nei due sensi. Il centrovero probabilmente ha una derivazione di quel tipo lì. Tenete presente che di trascrizione gli autori inglesi la chiamano l'indice che perde, trascrizione casuale, probabilmente nel genoma ce n'è sempre un pochino. È chiaro che nelle regioni in cui ci sono tante ripetizioni, cioè immaginatevi 1000 ripetizioni di una certa sequenza, è sufficiente che una sia trascritta una volta su 1000 da una parte, una volta su 1000 dall'altra, e ha formato un interferente. È chiaro che la situazione del gene singolo in monocopia è tutta un'altra cosa. Va bene, penso di avere più o meno concluso così, vi ringrazio.